Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Il tarlo di Letizia Baldoni.
Bentornati e benvenuti a Radio dalla parte del torto. Sono Letizia Baldoni. Questa trasmissione, come sempre, vuole fornire alcuni spunti di riflessione su temi scomodi, quelli che è difficile affrontare, che spaventano, ma anche quei temi che, se non conosciuti, resterebbero insoluti. Quindi, dico io, e non solo io, è sempre meglio conoscere, anche se ciò procura sofferenza, fastidio, o ci mette inevitabilmente in crisi facendoci riflettere su noi stessi. Prendiamoci un po' di tempo stavolta per affrontare insieme un tema complesso e molto attuale come il bullismo. Parleremo della sua definizione, del suo essere legato a un altro tema con cui la nostra società sta facendo i conti, che è quello della violenza in generale. Parleremo del bullismo in rete o del cyberbullismo cosiddetto. Insomma, cercheremo di rendere proficua questa giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, nata nel 2017, promossa dal MIUR, dal Ministero Istruzione, Università e Ricerca, nell'ambito del Piano Nazionale per la Prevenzione del Fenomeno a Scuola. A proposito di scuola, a scatenare il mio interesse verso l'argomento di oggi è stato, come al solito, un fatto di cronaca di segno completamente opposto a quelli a cui siamo abituati e che mi ha fatto chiudere l'anno con un filo di speranza in più. Infatti, il 31 dicembre 2019 i titoli dei giornali parlavano di bullismo su un compagno di scuola, ma la classe denuncia, due arrestati. Oppure, mesi di violenze su un 17enne, due minori in comunità, il preside, colpito dai ragazzi che hanno parlato. E ancora, Perugia, la classe Coraggio non ci sta e fa arrestare i due bulli che trasformavano in un incubo la vita del compagno di classe. Dopo mesi di minacce, umiliazioni, violenze, fatte di pugni sulla schiena e sigarette spente sul collo, i ragazzi di una scuola superiore di Perugia hanno preso carta e penna per denunciare al preside i due 17enni aguzzini che avevano preso di mira un loro coetaneo. Tutto questo mi è sembrato estremamente interessante. Per un momento ho pensato: ecco la soluzione, se questo fatto servirà da esempio ad altri ragazzi, presto il bullismo sarà sconfitto. La speranza resta, ma come al solito sono andata ad approfondire. Ho chiesto aiuto anche al dottor Oliviero Facchinetti, psicoterapeuta, che gestisce il primo portale nato in Italia e si chiama www.bullismo.it. Lo sentirete più avanti nell'intervista che mi ha gentilmente rilasciato. E dopo queste anticipazioni, un po' di musica per entrare meglio nella questione con Sleep, Let Me Go.
I could guard in the dark, I see you calling my name. I hear you shouting, hear you calling, but it's not the same. Every word that you are throwing right into my back doesn't matter to me, cause I'm keeping my trick. Let me go, let me go, let me go. Stop talking, let me go. From the start, it is nice to see you shouting out for throwing me out. No excuses, but this time it's gonna be the last. Let me go, let me go, let me go. Oh, baby, let me go.
darkness smiling back at your face with a nice and cozy feeling after leaving your place. This road will lead me somewhere I don't really know, but it's somewhere someone always makes my name somehow. Let me go. Let me go. Let me go. Stop trying to let me go. Let me go. Let me go. Let me go. Oh, baby, let me go.
Riprendo dalla denuncia degli atti di bullismo che gli studenti di una classe di Perugia hanno fatto chiedendo aiuto al loro preside, il quale è rimasto veramente colpito da questo gesto coraggioso. E racconta, hanno messo nero su bianco tutta la loro preoccupazione per il loro compagno di classe perseguitato, che per timore aveva dovuto cambiare abitudini di vita. Per lui era diventato un problema uscire dall'aula per andare in bagno per la paura di incontrare i due che l'avevano preso di mira. Sono rimasto impressionato, dice il preside, dalla maturità di questi ragazzi che hanno chiesto l'intervento della scuola all'insaputa della vittima. Ragazzi e ragazze che hanno inviato un resoconto degli insulti, delle umiliazioni e delle botte continue e abituali a cui veniva sottoposto il loro compagno, che ha innescato l'indagine della squadra mobile per atti persecutori. Così i due bulli, uno dei quali già indagato per rapina e tentata estorsione nei confronti di un sedicenne, sono stati portati in una comunità. Emerge quindi un quadro di aggressività e devianza, pericoloso, anche perché i due giovani presto diventeranno maggiorenni e allora le cose dal punto di vista legale potrebbero cambiare. La loro vita, viene da chiedersi, è già segnata o c'è possibilità di recupero? E come si diventa bulli così presto, da giovanissimi? Si dice che chi subisce violenza è portato a essere violento, ma non sempre è così. Come tutti i problemi psicologici e psicosociali, la questione è più complessa. Proviamo a scandagliare questo fenomeno e partiamo da due frasi che mi hanno colpito molto. La prima è di Williamson e recita così: le nostre mura sono le nostre ferite, i luoghi in cui sentiamo che non siamo più in grado di amare. L'altra frase è di Jeffers ed è simile, ancora più forte però. Quando costruiamo muri intorno al nostro cuore, ci creiamo in realtà il nostro personale inferno. Penso che si possa proprio partire da qui e dal considerare com'è possibile che bambini, ragazzini e ragazzine possano avere il cuore così duro in tenera età. Com'è possibile che non sentano il rimorso per il dolore provocato agli altri, che agiscano come automi e che non provino più empatia. Come si arriva a scegliere di indurire il proprio cuore? Naturalmente stiamo parlando di meccanismi inconsci all'individuo. Probabilmente la paura è quella di provare ancora un certo dolore, un dolore che deve essere insopportabile. Le cause di questo terribile dolore potrebbero essere la mancanza di amore da parte di un genitore, un bisogno inascoltato, una perdita, quindi un lutto, o un abbandono, certe umiliazioni. In ogni caso si tratta di traumi. Sono esperienze della vita che rendono vulnerabili, fragili. E per fare i conti con questa vulnerabilità si mette in atto una difesa psicologica e si diventa aggressivi. Chi ha a che fare con i bambini aggressivi, genitori particolarmente attenti o insegnanti, sa bene che suscitano qualcosa di simile anche nelle persone con cui si relazionano, perché ci si sente provocati e spesso si risponde con durezza, reagendo in modo punitivo. E questo naturalmente non fa altro che peggiorare la situazione. Infatti rispondere loro in modo freddo li conferma ancora di più nel continuare a chiudersi e si rintanano in un mondo interiore gelido, arido, ferito dalla mancanza di amore. Praticamente questa è una trappola e il percorso interiore potrebbe essere questo. Soffro troppo, non resisto, mi difendo e riduco la gamma dei miei sentimenti, dei miei stati emotivi, tanto da non riconoscerli neppure nell'altro che ho davanti. Il messaggio che vogliono inviare è uno, ovvero state alla larga da me. Gli altri questo lo percepiscono questa difficoltà di relazione, questo restringimento dei contatti umani e girano alla larga, isolando sempre più il giovane o la giovane che a questo punto è perfettamente calato nel ruolo di bullo e l'etichetta viene appioppata. Con quali possibilità di liberarsene dovremmo chiederci proprio questo? È possibile, una volta che si è stati etichettati come bulli, uscirne, liberarsi? Se c'è un bullo c'è anche la sua vittima, inevitabilmente. Vorrei parlare di questa seconda etichetta dopo una pausa musicale in cui ascolteremo Major in Microwave. Ancora qui con voi a cercare di pormi domande sul fenomeno del bullismo. Diciamo che l'identikit psicologico del bullo è stato tracciato, ma in un modo molto umano, direi, per sentircelo più vicino, anche se a quanto abbiamo visto non è esattamente ciò che lui o lei, almeno apparentemente, vorrebbero. Ma noi adulti dobbiamo comprendere per poter aiutare. Un bambino che fa il bullo non è cattivo. È un bambino ferito. Vediamo ora il ruolo della vittima, perché sembrano davvero due facce della stessa medaglia. Tornando ai fatti di Perugia, si legge sui giornali: lui, la vittima, 17 anni, non ne aveva parlato per vergogna nemmeno con i genitori. Sono stati i compagni di classe, dopo mesi di maltrattamenti, a reagire. Hanno sottoscritto un esposto e i due bulli, anche loro 17 anni, sono stati arrestati e adesso sono in una comunità di recupero. In realtà uno dei due era già in comunità, accusato di estorsione e rapina, perché un'altra sua vittima, un ragazzo di 16 anni, aveva raccontato alla madre i maltrattamenti subiti. Il bullo gli aveva rubato la felpa quando lui aveva rifiutato di dargli 50 euro. Non l'unica vittima dello stesso bullo, quindi. Perché le vittime subiscono angherie ripetute e non parlano? Perché non raccontano neanche ai genitori? È raro che lo facciano, le loro sofferenze. La vittima presenta caratteristiche e tratti di personalità che lo rendono facile obiettivo, tra i quali la bassa autostima, un atteggiamento evitante e riservato, timidezza, paura di sbagliare, difficoltà relazionali. Inoltre, di solito, essa presenta una diversità, può essere fisica, per esempio l'apparecchio ai denti, o una disabilità, oppure diversa perché professa un'altra religione o viene da un altro paese, o comunque si discosta dall'immagine comune di bambino, bambina e adolescente. Le emozioni provate dalla vittima sono rabbia, vergogna, paura, ma soprattutto il sentirsi in parte responsabile della violenza subita. La vittima si sente in colpa per il suo modo di essere, quasi quasi pensa che il bullo abbia ragione, che si meriti di essere maltrattata. E questa è una miscela di emozioni negative che porta chi è vittima di atti di bullismo a chiudersi, a non raccontare, a non chiedere aiuto, a continuare a subire. E a questo punto appaiono evidenti le analogie tra i due ruoli, vittima e bullo, che, ripeto, a me sembrano le facce di una stessa medaglia, di uno stesso disagio, trauma, esperienza dolorosa, mancanza d'amore in un'età troppo precoce. Sia il bullo che la vittima soffocano le loro emozioni e limitano i loro rapporti sociali. Il primo cercando un falso potere agli occhi altrui in modo aggressivo. La seconda, cioè la vittima, autocolpevolizzandosi. In entrambi i casi è un gioco al massacro ed è sostenuto da questi due ruoli che sono complementari. Certo, un fenomeno che sta dilagando in Italia e in tanti altri paesi occidentali, bisognerà capire bene qual è la sua entità, quali sono i dati che lo fotografano, restituendoci un'immagine del bullismo e anche del cyberbullismo. Approfondiamo questo punto dopo una buona pausa musicale, che ci rilassi un po' e che ci predisponga a continuare il nostro viaggio, tra virgolette, nel tema della trasmissione. Vi propongo l'ascolto di The Accident, loro sono i Paper Plane Pilot.
Looking back on a beautiful story that went out of track. You say I was lucky, I know that I'm not. Cause when I turned 50, I know it's the rock. And I know why you ran away. And I know why you didn't stay. And I know why you ran away. And I know why you didn't stay. Why? Just there's a feeling in my head and it won't set me free. This feeling in my head is my own company.
Eccomi di nuovo, torno in onda per illustrare una nuova tipologia del bullo che emergerebbe da una ricerca americana secondo la quale avremmo non soltanto il bambino aggressivo e trascurato dalla famiglia, ma anche quello carismatico e apprezzato dagli insegnanti che vuole essere un leader a tutti i costi. quindi la definizione verrebbe rielaborata e integrata. Il bullismo, secondo questa ricerca, è una forma di aggressione tra persone o gruppi che hanno diversi livelli di potere. Una descrizione questa che non spiega le terribili conseguenze che patiscono le vittime né le ragioni per cui le persone diventano così prepotenti, ma di fatto la differenza di potere rimane un elemento chiave. I bulli socialmente dominanti vogliono essere i leader, spiega la dottoressa Espelage, e il modo in cui lo fanno è cercare di spingere gli altri bambini verso il basso nella gerarchia del gruppo. Il bullismo ha anche assunto nuove forme negli ultimi anni, come quella purtroppo assai nota del cyberbullismo o bullismo in rete. Quindi dobbiamo abbandonare la definizione classica per cui la caratteristica principale è la reiterazione, la ripetizione delle aggressioni verso la vittima designata. Sembra che la dimensione online stia offuscando un po' questa definizione a causa del fortissimo impatto che può avere anche un solo episodio di cyberbullismo. La dottoressa Espelage ci dice che per essere considerato bullismo deve succedere più di una volta? Probabilmente no, quando si pubblica qualcosa che ha raggiunto 1 milione di persone. E in effetti c'è anche un tale crossover tra il bullismo scolastico e il cyberbullismo che, secondo alcuni ricercatori, stanno diventando la stessa cosa, specialmente dato l'uso indiscriminato dei telefoni che i bambini giovanissimi hanno spesso con loro in classe. Una docente di psicologia investigativa dell'Università di Huddersfield afferma che nella sua ricerca è emerso che molte volte i bulli nelle scuole continuano le molestie online. Possono anche essere seduti uno accanto all'altro, ma preferiscono opprimersi a vicenda attraverso i social media. In questo modo le loro azioni possono essere viste da più persone e trasmettere loro un senso di notorietà. Dagli Stati Uniti provengono quindi interessanti spunti di riflessione che ci permettono di guardare al fenomeno in modo nuovo, di aggiornarci, considerando come esso sia in continua evoluzione dovuta all'uso delle tecnologie. Prima di passare ai dati italiani, vorrei ampliare questo discorso sulla nuova definizione di bullismo avvalendomi di una fonte che è la relazione al Parlamento di Giancarlo Blangiardo, intitolata Bullismo e cyberbullismo in Italia, dati statistici, e si basa sulla rilevazione Istat del 2014. Questa relazione è stata fatta lo scorso anno, nel 2019. Cito testualmente: per bullismo si indicano generalmente le prepotenze perpetrate da bambini e ragazzi nei confronti dei loro coetanei. La definizione del fenomeno si basa su 3 condizioni: intenzionalità, persistenza nel tempo, asimmetria nella relazione. Esso è pertanto contraddistinto da un'interazione tra coetanei caratterizzata da un comportamento aggressivo, da uno squilibrio di forza-potere nella relazione e da una durata temporale delle azioni vessatorie. Mi sembra una bella definizione, ampia ed esaustiva, che riassume in sé gli aspetti già elencati. L'unico che ci viene messo in discussione è quello della durata temporale delle azioni vessatorie. Nell'indagine Istat, ai ragazzi da 11 a 17 anni è stato chiesto se nei 12 mesi precedenti l'intervista avessero subito una o più prepotenze, presentando loro diverse possibili situazioni. Sono state inoltre raccolte informazioni su coloro che hanno assistito ad atti di sopraffazione o violenza tra coetanei e sulle strategie che i ragazzi considerano più efficaci per uscire dalla spirale del bullismo. Il fenomeno, si afferma ancora nella relazione, è in continua evoluzione. Le nuove tecnologie a disposizione, internet o telefono cellulare, sono divenute ulteriori potenziali mezzi attraverso cui compiere e subire prepotenze o soprusi. Da qui la necessità, per disporre di un quadro preciso del fenomeno, di monitorare anche il cyberbullismo, che consiste nell'invio di messaggi offensivi, insulti o foto umilianti tramite SMS, email, diffuse in chat o sui social network, allo scopo di molestare una persona per un periodo più o meno lungo. Un aspetto che differenzia il cyberbullismo dal bullismo tradizionale consiste nella natura indiretta delle prepotenze attuate in rete. Non c'è un contatto faccia a faccia tra vittima e aggressore nel momento in cui gli oltraggi vengono compiuti. Considerate le caratteristiche della comunicazione virtuale, per poter definire un atto di bullismo elettronico, la persistenza nel tempo quindi ha un ruolo meno rilevante. Anche una singola offesa divulgata a molte persone attraverso internet o telefoni cellulari può arrecare danno alla vittima, potendo raggiungere una platea ampia di persone contemporaneamente ed essere rimbalzata dall'uno all'altro ipoteticamente in modo illimitato, ampliando notevolmente la gravità e la natura dell'attacco. Facciamo un'altra pausa musicale prima dei dati statistici. Andiamo con The Data Weatherman, Child for Life.
She threw his brains away.
Now I know I will be a child.
Eccomi di nuovo con voi, pronta, con i dati Istat sotto mano. Iniziamo con il dire che più del 50% degli intervistati, fascia di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, riferisce di essere rimasto vittima nei 12 mesi precedenti l'intervista di un qualche episodio offensivo, non rispettoso e o violento. Una percentuale significativa, quasi uno su cinque, dichiara di aver subito azioni tipiche di bullismo una o più volte al mese. In circa la metà di questi casi, il 9,1%, si tratta di una ripetizione degli atti decisamente asfissiante, una o più volte a settimana. Le ragazze presentano una percentuale di vittimizzazione superiore rispetto ai ragazzi. Oltre il 55% delle giovani è stata oggetto di prepotenze qualche volta nell'anno, mentre per il 20,9% le vessazioni hanno avuto almeno una cadenza mensile, contro rispettivamente il 49,9% e il 18,8% dei loro coetanei maschi. Il 9,9% delle ragazze subisce atti di bullismo una o più volte a settimana contro l'8,5% dei maschi. La percentuale di soggetti che ha subito prepotenze una o più volte al mese diminuisce al crescere dell'età, passando dal 22,5% fra gli 11 e i 13 anni al 17,9% fra i 14 e i 17 anni. Le differenze sono sostanziali a livello territoriale. Le azioni vessatorie sono più frequenti nel nord del paese, dove le vittime di atti di bullismo rappresentano il 23%, per la precisione il 24,5% nel nord-est, il 21,9% nel nord-ovest. Considerando anche le azioni avvenute sporadicamente, qualche volta nell'anno, oltre il 57% dei ragazzi al nord ha subito qualche prepotenza nel corso dell'anno precedente l'intervista, contro una quota inferiore al 50% nelle regioni centrali e in quelle meridionali. Tra i ragazzi che vivono in zone poco o per nulla disagiate, si registra la quota più bassa di ragazzi e adolescenti che hanno subito atti di bullismo da parte di coetanei, il 50,3% nei 12 mesi precedenti l'intervista. Tra coloro che vivono in zone molto disagiate, tale quota sale al 55,4% e si registra la quota più elevata di vittime, il 23,3% di prepotenze che avvengono con assiduità, almeno una volta al mese. Di fronte a una situazione di bullismo, la maggioranza, soprattutto le ragazze, ritiene che confidandosi con le persone più vicine sia possibile definire meglio la reazione o il comportamento da tenere. Infatti, il 65% ritiene sia una strategia positiva rivolgersi ai genitori per chiedere aiuto, mentre il 41%, il 37% 4% dei maschi e il 44,8% delle femmine ritiene opportuno rivolgersi agli insegnanti. Elevate sono anche le quote di chi ritiene utile confidarsi con amici e con fratelli e sorelle. Un numero relativamente importante di ragazzi suggerisce il ricorso all'indifferenza come strumento di difesa. Il 43,7% ritiene sia meglio cercare di evitare la situazione, il 29% che occorra lasciar perdere facendo finta di nulla e il 25,3% di provare a riderci sopra. Sarebbero molte le considerazioni da fare alla luce di questi dati, ma dopo tanti numeri ascoltiamo un po' di musica con Non Camera Behind the Walls.
We'll be right back.
Di nuovo in onda. Come dicevo poco fa, sono molte le considerazioni che scaturiscono dalla lettura dei dati Istat sul bullismo. Intanto abbiamo visto che il fenomeno è più forte al nord Italia e incide per il 57% su una fascia di età tra gli 11 e i 17 anni. Mi sembra anche rilevante il dato che sono le ragazze quelle più vessate rispetto ai loro compagni maschi, e purtroppo questa è una tendenza che con l'età non va a diminuire, ma si trasforma. Questo naturalmente lo dico io, ma sarebbe interessante andare anche qui a trovare i dati statistici, non so se siano state fatte o meno ricerche su questo ambito. Potrebbe essere la stessa situazione che poi si trasforma nello stalking. Inoltre abbiamo il dato che il bullismo è minore nelle zone poco o per niente disagiate. Quindi sta dicendo che in Italia i bulli, laddove si vive bene, non ci sono. Ma questo è in contrasto con il dato della maggioranza di bullismo al nord d'Italia, dove invece sono proprio le regioni più ricche e meno quindi disagiate. Al di là delle contraddizioni che posso soltanto cercare di mettere in evidenza, andiamo avanti. Vorrei concludere l'excursus sui dati con quelli relativi al cyberbullismo. Per comprendere meglio il contesto entro cui i soprusi accadono anche nello spazio virtuale, è necessario sottolineare che le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono molto accessibili e molto diffuse. Quella attuale è la prima generazione di adolescenti cresciuta in una società in cui l'essere connessi rappresenta ormai un dato di fatto, un'esperienza connaturata alla quotidianità e che è indipendente dal contesto sociale di provenienza. Tanto che nel 2018 l'85,8% dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni di età utilizza quotidianamente il telefono cellulare. Il 72% di ragazzi della stessa fascia naviga in internet tutti i giorni e questa quota è cresciuta molto rapidamente nell'arco di un quadriennio. Le più frequenti utilizzatrici del cellulare e della rete sono proprio le ragazze, sono l'87,5% e il 73,2% accede a internet tutti i giorni. Questa quota sale all'84,9% se ci si concentra sulle adolescenti tra i 14 e i 17 anni. L'accesso a internet è fortemente trainato dalla diffusione degli smartphone. Soltanto il 27,7% dei ragazzi infatti usa il PC. Il cyberbullismo ha colpito il 22,2% di tutte le vittime di bullismo. Nel 5,9% dei casi si è trattato di azioni ripetute, più volte al mese. Qui troviamo che le ragazze sono le più esposte ai rischi della rete e dei nuovi strumenti di comunicazione, forse proprio per la loro maggior propensione a utilizzare il cellulare e a connettersi a internet. Proprio tra le femmine, infatti, c'è una quota più elevata di vittime. Il 7,1% delle ragazze che si collegano a internet o dispongono di un cellulare sono state oggetto di vessazioni continue contro il 4,6% dei ragazzi. Vi è inoltre un rischio maggiore per i più giovani rispetto agli adolescenti. Circa il 7% dei bambini tra 11 e 13 anni è risultato vittima di prepotenze tramite cellulare o internet una o più volte al mese, mentre la quota scende al 5,2% tra i ragazzi da 14 a 17 anni. Un altro dato che emerge è che bullismo e cyberbullismo tendono spesso a colpire gli stessi ragazzi, le stesse vittime. Infatti, tra quanti hanno riportato di aver subito ripetutamente azioni offensive attraverso i nuovi canali comunicativi, ben l'88% ha subito altrettante vessazioni anche in altri contesti del vivere quotidiano. Inoltre, altro dato emergente su cui bisognerà fare delle serie riflessioni, i ragazzi stranieri subiscono in misura relativamente maggiore episodi di bullismo rispetto agli italiani. La quota di coloro che hanno sperimentato almeno un episodio offensivo non rispettoso e o violento da parte di altri ragazzi nell'ultimo mese è del 17% più elevata di quella riscontrata per il gruppo di controllo di studenti italiani. I ragazzi che sembrano essere più esposti a episodi di prepotenza sono i filippini, il 42% in più rispetto agli italiani, seguiti dai cinesi, il 32% in più, e dagli indiani, il 27% in più rispetto sempre ai loro compagni italiani. Si tratta delle collettività che l'indagine ha individuato tra le più chiuse nei confronti del paese ospitante. Le collettività più protette sono invece Ucraina e Albania. E ora andiamo a vedere che cosa succede nelle scuole. Nelle scuole secondarie di primo grado, quindi la ex scuola media, si registra una differenza più ampia tra italiani e stranieri rispetto a quanto avviene nelle scuole di secondo grado e quindi al liceo. Gli stranieri che hanno subito episodi di bullismo nelle scuole medie sono infatti il 18% in più rispetto ai coetanei italiani. In quelle di secondo grado la differenza scende al 12%. Per tutti gli ordini di scuola, i maschi stranieri mettono in luce uno svantaggio rispetto ai coetanei italiani più elevato di quello che si registra tra le ragazze straniere e quelle italiane. In generale, la quota di ragazze straniere che subiscono episodi di bullismo è del 13% più elevata rispetto a quella delle coetanee italiane. Per i maschi stranieri la differenza con gli italiani è del 20%. E qui si insinua il tarlo, un pensiero fastidiosissimo legato all'idea che i bambini e i giovanissimi italiani siano già razzisti oltre che aggressivi tra di loro. Parleremo di questo e di altro dopo aver ascoltato Ben K. Adams In the Moonlight. Sono di nuovo in onda, questa volta per concludere la trasmissione con un'ultima sollecitazione, tra virgolette, che voglio condividere con voi ascoltatori. Come punire i giovanissimi che sono bulli o bulle? E il bullismo è un reato punibile per legge? In effetti non c'è una legge specifica, ma molti comportamenti associati al bullismo possono comportare la violazione di norme penali anche gravi, come nel caso di molestie, minacce, percosse e lesioni, l'ingiuria e la diffamazione, il danneggiamento, il furto e la rapina, gli atti persecutori, la sostituzione di persona, quest'ultima ricorrente nel cyberbullismo con l'utilizzo di profili falsi, per arrivare in rari casi, resi tristemente noti dalle cronache, all'istigazione al suicidio. A partire dalle fonti di polizia o giudiziarie, non sembra comunque possibile circoscrivere l'attenzione su questa particolare dimensione del fenomeno. Il più simile al bullismo è il reato di stalking, che però si verifica con l'innalzarsi dell'età ed è strettamente correlato al genere. Quindi, in attesa delle future indagini statistiche del fenomeno bullismo, appare chiaro che esse dovrebbero rivolgersi alle tematiche emergenti del cyberbullismo e delle discriminazioni. È molto triste pensare che i nostri giovani bulli e bulle colpiscano soprattutto persone sole, disabili, immigrati, anche di seconda generazione. Ed è difficile accettare che proprio in famiglia, da piccoli, si diventi razzisti. Spero che le famiglie vengano coinvolte nelle prossime indagini statistiche, anche perché si tratta di un campione di minorenni. E anche se la scuola si presta a essere considerata luogo di rilevazione dei dati, non può essere l'unico osservatorio. Bisognerebbe raggiungere tutte le famiglie attraverso campagne di informazione, di sostegno e quindi di prevenzione. Se associamo i dati Istat sul bullismo agli altri terribili sull'aumento delle patologie psichiatriche tra i giovanissimi, di cui ho trattato in una precedente trasmissione, non c'è da perdere tempo. L'allarme è già stato lanciato. La nostra società presenta problemi di cui lo Stato deve farsi sempre più carico, anche con delle leggi specifiche che permettano di riconoscere certe forme di violenza come reati. Ma trattandosi di soggetti così giovani e quindi del futuro della nostra nazione, saranno importantissimi i fondi che spero verranno stanziati per l'informazione, l'educazione, per sostenere le famiglie più disagiate e anche per aiutare le scuole che possono offrire programmi di formazione specifici. Sono troppo ottimista, ma abbiamo altre vie d'uscita. Ho chiesto al dottor Oliviero Facchinetti, psicologo e psicoterapeuta a Trento, di approfondire il tema alla luce della sua esperienza. Facchinetti ha anche tradotto nel 2007 il manuale Bulli, guida operativa per genitori, insegnanti e ragazzi per prevenire e combattere il bullismo. Io vi saluto sperando di essere stata utile, ovvero di essere riuscita a mettere qualche pulce nell'orecchio, di aver messo in azione il mio tarlo perché, come abbiamo visto, ogni problema della nostra società, più o meno da vicino, ci riguarda tutti. Vi lascio con The AJ Project, All Clear from the Start. Di seguito l'intervista al dottor Facchinetti. Alla prossima!
From the start, and it was all clear from the start, and it was all clear from the start, and it was all clear from the start, and it was all clear. I try to keep myself composed and put my eyes upon a shelf. Oh,
that was all clean from the start. And it was all clean from the start. And it was all clean from the start.
Dottor Oliviero Facchinetti, lei è uno psicologo, psicoterapeuta, lavora e opera a Trento e gestisce un sito www.bullismo.it molto interessante. Quando è nato questo sito?
Nel 97 ho iniziato a pubblicare dei contenuti riguardo al bullismo, poi il dominio e il sito l'ho aperto dopo, l'ho registrato successivamente, però diciamo è da... dal 97 che ho pubblicato la prima guida per genitori sul bullismo di, come traduzione di una guida australiana di cui avevo avuto l'autorizzazione alla traduzione.
Benissimo, quindi è da parecchio tempo che diciamo le sta a cuore questo tema.
Sono molti anni perché io sono uno psicologo clinico, psicoterapeuta che però ha lavorato sempre tantissimo anche in parte all'inizio nei servizi pubblici, ho sempre lavorato con le scuole e quindi proprio andando a lavorare nelle scuole facendo i servizi psicologici all'interno delle scuole, mi sono incontrato con le tematiche relative al bullismo, quindi il mio interesse è nato dalle problematiche che incontravo lavorando con i ragazzi.
Benissimo, senta dottore, andiamo passo dopo passo e poi arriveremo anche a delle conclusioni che riguardano le misure che si possono prendere per combattere il fenomeno. Però la prima domanda che vorrei farle è: come si diventa bulli?
Allora, la prima cosa che mi viene da dire è che ci sono tanti tipi di bulli, nel senso che noi per semplificare come dire, la nostra vita siamo un po' tentati dal punto di vista anche psicologico a cercare semplificazioni. Come spesso accade, poi le semplificazioni funzionano solo in parte perché non devono poi andare a scapito della complessità delle cose. In linea generale possiamo dire che ci sono alcune, chiamiamo bulli, diciamo bambini e ragazzi che agiscono prepotenza, mi piace di più il fatto dell'agire prepotenza. Chi lo agisce in maniera continuativa assume un po' un ruolo e quindi all'interno dei gruppi assume il ruolo della persona che agisce delle prepotenze. Dobbiamo differenziare, siccome il bullismo è fondamentalmente un fenomeno di gruppo, perché il bullo è la vittima, la dinamica del bullismo, come dire, esiste in quanto esiste la vita relazionale, la vita in gruppo fondamentalmente. E quindi alcune persone agiscono prepotenza, spinte più dal volere prevalere all'interno del gruppo, dal volere a volte anche per divertimento, alcune. Poi ci sono alcune persone invece che insieme a questa dinamica di gruppo hanno anche un vissuto profondo, forte, in cui pensano che tutte le situazioni conflittuali si debbano affrontare con la prepotenza, oppure alcuni hanno una rabbia talmente forte per motivi loro che la sfogano anche nei confronti dei coetanei. Dobbiamo immaginare, come dire, livelli diversi di gravità e di complessità psicologica ed emotiva nelle persone che agiscono, quelli che possiamo definire bulli, insomma, tra virgolette.
Stiamo parlando di un fenomeno complesso. Le vorrei chiedere che rapporto c'è tra bullismo e fasce sociali e anche tra bullismo e genere? Cioè, sono più
allora,
maschi o più femmine?
È un fenomeno talmente complesso che lei pensi che, insomma, le indagini fatte molto bene a livello di letteratura, perché ormai sono tanti anni che noi siamo un po' all'interno dei paesi industrializzati, siamo un po' tra gli ultimi arrivati, insomma, no? I paesi anglosassoni l'avevano affrontato, hanno iniziato prima di noi, la Norvegia, eccetera. Di tutti gli interventi che vengono fatti, anche da chi ha lavorato prima di noi, si calcola che siano efficaci un 20-30% degli interventi, quindi noi facciamo tantissime azioni che poi hanno, sicuramente sono utili per parlare del fenomeno, per migliorare la vita sociale dei ragazzi, ma nelle situazioni più gravi bisogna fare, c'è bisogno di interventi molto specifici e molto profondi. La relazione con le classi sociali è un'idea che spesso si ha, ma in realtà non corrisponde, nel senso che il bullismo è trasversale alle realtà grandi e piccole, è trasversale anche in alcuni contesti e in altri. Sicuramente non è estraneo alla dimensione sociale, per cui se noi abbiamo delle zone, dei quartieri di alcune grosse città dove è diffuso la presenza delle armi, ovviamente abbiamo un bullismo dove c'è più presenza di armi. In situazioni dove invece le armi sono di meno, ne abbiamo uno che ne ha di meno, ecco, quindi non sto semplificando, però sicuramente è diffuso in tutti i contesti, questo è un vecchio dato, ancora vecchio, nel senso da 30 anni che si sa e non è cambiato molto. Per quanto riguarda il genere, anche qui, fino a qualche anno fa, fino al bullismo elettronico, che è poi una trasposizione delle dinamiche del bullismo tramite gli strumenti di comunicazione elettronica moderni, quindi non è una cosa diversa, è semplicemente un modo diverso di manifestare tematiche simili rispetto al bullismo tradizionale, tra virgolette, o infatti ultimamente le ricerche parlano di bullismo online e bullismo offline.
Sì, si parla di cyberbullismo e...
Parla di cyberbullismo tantissimo perché è quello che fa più effetto, perché ha un grande effetto di ridondanza nei media, ok? E chi lo subisce comunque lo vive con più ansia rispetto al bullismo fisico, però dobbiamo avere molto chiaro un dato che tutte le ricerche confermano, anche quelle più recenti italiane, anche nella mia esperienza nel piccolo degli interventi che faccio: la maggior parte del bullismo nei bambini e nei ragazzi, parliamo quindi dai bambini alla fascia delle scuole superiori, è comunque quello che avviene tra persone che si conoscono, che vivono nello stesso ambiente, che poi viene spostato anche sul bullismo elettronico. Quindi è ancora maggiore il bullismo offline, ed è semplicemente, se ne parla meno perché l'altro, è chiaro che no, una presa in giro, un video che gira sui social ha un effetto mediatico molto maggiore di una prevaricazione che non viene messa in rete, insomma, ma questo lo vediamo in qualsiasi altro tipo di fenomeno, no? Storicamente, siccome il bullismo è una estremizzazione delle modalità di gestire i conflitti sociali, se vogliamo semplificarlo, insomma, storicamente abbiamo una prevalenza di bullismo fisico nei maschi, perché comunque l'aspetto della prepotenza fisica viene tollerato maggiormente all'interno del gruppo dei pari, dei maschi, un bullismo più di tipo verbale indiretto nelle femmine, anche se quello verbale apparteneva anche ai maschi. Il bullismo elettronico ha un po' livellato, nel senso che inizialmente era più femminile, perché comunque essendo più legato un po' l'esclusione, gli aspetti psicologici di presenti e anche la comunicazione verbale, dove le femmine hanno sempre comunicato più dei maschi, mentre adesso le cose stanno un po', non ci sono grandissime differenze, ci sono delle differenze, ma qui entreremo nel complesso, ci sono delle differenze nel modo di percepirlo, nel modo di affrontarlo e nel modo di attivarsi oppure no. Le femmine tendono più facilmente a chiedere aiuto rispetto ai maschi e quindi questo poi diventa un vantaggio.
Benissimo. Ritorniamo alla guida operativa di cui lei accennava prima, sul cosa fare. Questa guida si intitola Bulli, guida operativa per genitori, insegnanti e ragazzi, edita da Eurilink Editori.
Io lo ritengo tuttora... Lo ritengo tuttora valido, anche perché alcuni hanno copiato le mie idee e ne hanno fatto anche, sono ben contento dal punto di vista, ci sono delle cose molto simili ai concetti che io avevo espresso allora in recenti pubblicazioni anche nelle linee guida ministeriali, quindi sono molto contento che le intuizioni che io ho messo in quel libro poi trovo delle cose molto simili. In quel libro io ho sviluppato meno l'aspetto del cyberbullismo perché l'avevo sviluppato era un po' agli inizi e tenevo più a specificare le somiglianze col bullismo tradizionale.
Dottore, come si può intervenire sul cyberbullismo?
Parliamo sempre di fascia minori e ragazzi, cioè minorenni, quindi bambini. Si parla di bullismo all'interno fino all'età dello sviluppo, dopo si tende a estenderlo, ma in realtà poi si parla di altri tipi di reati, proprio perché il bullismo è un fenomeno di tipo sociale, molto legato alle relazioni all'interno del gruppo dei pari, e se insomma con la crescita le persone diventano anche un po' più autonome. Quindi, siccome una parte del bullismo elettronico è collegato alle dinamiche dei rapporti interpersonali scolastici, per esempio, o della vita sociale dei ragazzi, se noi affrontiamo il bullismo elettronico e il cyberbullismo con le classi, riusciamo ad affrontare le tematiche con gli stessi soggetti coinvolti.
Oppure si può ricorrere alla polizia postale, però quella bisogna sempre, essere...
Allora, in quella sempre noi abbiamo una legge molto importante, la legge del 29 maggio 2017, ho messo il link anche sul mio sito nel cosa fare la normativa, la legge 71 del 2017, quindi di 2 anni fa più o meno, insomma, disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, dove dice, tra le varie cose importantissime, dei servizi, delle attività, la responsabilizzazione della scuola, eccetera, c'è un aspetto molto molto significativo, che è quello in cui dice che anche un minorenne può fare denuncia senza avere l'autorizzazione dei genitori, se subisce situazioni di bullismo o se in alcuni siti, no, lui trova delle informazioni a suo danno, quindi può chiedere che vengano rimosse, eccetera.
Direttamente.
Questo è molto importante, sopra i 14 anni, scusi.
Sì.
Se non ricordo bene, ovviamente. È importante perché se a volte i minorenni si mettono in situazioni anche un po' a rischio, no? Quindi hanno dei comportamenti in rete che non è che sono magari contentissimi di farlo sapere ai loro genitori. E quindi a volte succede che magari delle persone che subiscono si trovano in conflitto tra far sapere ai genitori che stanno vivendo una situazione negativa, che però in qualche modo, perché hanno frequentato delle chat che magari i genitori non avrebbero concordato, e quindi in questo modo non riusciamo a fare sì che anche i minorenni riescano a tutelarsi, come dire, senza dover necessariamente dover affrontare anche una difficoltà, una vergogna magari che possono avere nei confronti
dei genitori, certo.
Quello è un aspetto importantissimo della legge del 2017, che probabilmente è anche un po', è molto in linea con quell'episodio che lei mi raccontava di alcuni compagni di classe che recentemente...
A Perugia, studenti di una classe di un liceo, nel vedere un loro compagno che veniva ripetutamente bullizzato, se si può usare questo termine, dai compagni, hanno denunciato la cosa al loro preside, e poi il preside è intervenuto con le famiglie, eccetera. Quindi i ragazzi sono stati molto coraggiosi.
Esattamente. Allora, io non conosco la situazione nello specifico, quindi non sono in grado di entrare nel merito. Però hanno fatto, diciamo, la cosa principale, perché noi sappiamo da anni, chi ci lavora da sempre in qualche modo, che la vera potenzialità per risolvere il bullismo sta nei compagni che non sono coinvolti, perché chi subisce in maniera pesante non ha la forza, diciamo, di reagire, ha bisogno che qualcuno lo aiuti. Chi agisce in maniera pesante non ha interesse, ovviamente, che la cosa si modifichi, e a volte è un po' schiavo anche o schiava del suo gioco. Sono quelli che si chiamano il gruppo dei pari, quelli che vedono, i bystanders, cioè le persone che vedono, che fanno parte, che possono attivarsi, proprio perché non sono loro direttamente coinvolte, possono essere di grande aiuto.
Di grande aiuto,
ragazzi,
sì.
È di grande aiuto, sia un po' nel cercare di mediare i conflitti, ma anche nel chiedere aiuto. E quelli hanno rotto, questi ragazzi hanno rotto, e speriamo che passi la cultura sempre di più, questo discorso un po' dell'omertà o della spia, perché comunque c'è ancora un po' questa cultura che se io dico certe cose faccio la spia. In realtà non deve essere letto in questo modo, perché il bullismo è comunque fonte di malessere e di stress anche da parte di chi non lo subisce direttamente, perché se io sono all'interno di una classe vivo in un ambiente, in un contesto di gruppo dove ci sono alcune persone che subiscono pesantemente, non mi è indifferente, no? In qualche modo, poi ho paura che magari possano prendersela anche con me, quindi sicuramente c'è una situazione di stress. Quindi ridurre il bullismo fa bene a tutti, non solo, fa bene anche ai prepotenti, se devo dire la verità, perché se imparano a gestire i problemi in un altro modo, poi si risparmiano anche dei problemi nella vita, perché chi ha un ruolo forte di prepotente ha poi delle conseguenze negative.
Blamed you, nobody shamed.